pues han en común es la que...
¿Y tu bling? Quanta distanza c'è?
Meno di quanto si creda.
Le dinamiche del mondo, osservate da 2400 km di distanza. Loki.
Dublino.
Ciao!
Ciao!
Come va?
Tutto bene, tu?
Tanto io...
Sì, sì, sì.
Sono ordinata da bere perché...
Diciamo ti tratti bene.
Ma sì, dai, voglio dire, con un po' di... Poi ti dico, guarda, in questo lockdown io per prima cosa ho dimenticato come ci si veste e quindi ho sempre grande difficoltà a uscire da casa. Cioè, tipo, devo togliermi il pigiama, ma che cosa potrò mai indossare?
Cosa diverso dalle pantofole, cioè...
Esatto, cioè, com'è possibile?
Come si faceva prima, dico io. Vabbè, io vesto sempre di nero, quindi prendo due robe, vanno sempre abbinate perfette, quindi non ho mai avuto questo tipo di problemi.
E invece io per il lavoro che faccio stavo sempre sui tacchi, con vestiti piuttosto formali, adesso sono spaesatissima. Da un lato mi sto molto godendo lo smart working, da un altro lato per me, personalmente, è letteralmente smart, nel senso che io mi stufo a stare a casa, quindi vado a lavorare a destra e manca, a volte nei parchi, così... però bisogna
anche qua si usa tanto, sì, lo Starbucks, l'insomnia, qua a Dublino si usa tanto lo Starbucks, l'insomnia o il, non lo so, caffè nero, comunque quei posti che sono quella via di mezzo tra il posto lavorativo e, diciamo, il bar. Raccontami un po' il tuo background, perché allora ti dico perché ti ho invitato.
Ok, allora, intanto grazie comunque per avermi invitata.
Infatti, perché io ti ho scoperta, diciamo, tramite le varie iniziative che avete fatto con Volt Firenze. E la cosa che mi è saltata all'occhio è, a parte la prima cosa, un inglese invidiabile, veramente invidiabile.
Grazie mille.
Oltre l'inglese invidiabile, mi è saltata all'occhio questa... Si sente proprio l'energia, la voglia di cambiamento, cioè, secondo me sei uno di quei fuochi che possono accendere, sì, che possono accendere, secondo me, delle buone cose per il futuro. E ho visto anche un sacco di preparazione su molti temi, comunque affrontati anche, tra virgolette, in lingua inglese, quindi non facile. E ho detto, mi invitiamo questa giovane attivista di Volte. E vediamo che ne esce fuori, parleremo di Europa, parleremo di giovani, parleremo d'Italia, parleremo della nostra generazione, di come potrà sopravvivere in questo mondo pazzo, in questo mondo pieno di coronavirus.
Ma sì, così. Questo mondo così che fa un po' sempre più sorprese, che bello.
Sì, un 2020 particolare. Dai, allora raccontami un po' del tuo background, dai.
Intanto, fuori dallo scherzo, grazie mille dell'invito. Mi avevi chiarito che questa non era una puntata di Volt, e bene così. Quello che hai detto su di me, penso che dopo prendo la registrazione, lo ritaglio, me lo metto come suoneria e me lo ascolto tutte le mattine per sentirmi
gasata.
Fantastico, wow. No, ti ringrazio molto. Io ti racconto un po'. Non so bene da dove partire. Io, vabbè, chiaramente sono italiana, come si evince dal nome e cognome, sono campana, però sono cresciuta a Roma. Dico questo perché questa è una cosa che poi che è tornata tantissimo nella mia vita, cioè io mi sono spostata tante volte dentro l'Italia, più dentro l'Italia che fuori, anche fuori, anzi a breve tornerò a vivere all'estero, e che per me è stata super importante perché mi ha dato tantissime identità. Cioè io sono molto felice di avere tanti posti che posso chiamare casa. Mentre stavo finendo l'università, a un certo punto per ragioni personali mi sono trasferita in Abruzzo, a Pescara, che venendo dalla grande città tutte le persone che lo sentivano erano tipo ma sei pazza completamente? E invece ho trovato una casa e degli amici che sono ancora con me. E diciamo questa identità pluricomposta, sia appunto tanto in Italia anche un pochino fuori, se vogliamo, è stato un po' un leitmotiv della mia vita, no? E probabilmente quello che mi ha portato a comprendere poi nel corso del tempo il valore di una comunità che sia grande, quindi io adoro il paesino in cui sono nata, in provincia di Napoli, che si chiama Gragnano, ma lo so che il mondo è più grande.
Dove fanno la pasta, la Gragnano.
Esatto, grande, sì! Wow!
Mi suonava.
Esatto, è quello. C'è anche il vino abbastanza famoso di Gragnano, però è un po' difficile da esportare, però è molto buona la pasta, sì, concordo.
Va bene, concordo.
Esatto. E quindi nulla. Questo è un po' di base per spiegarti, diciamo, l'animo, se vogliamo. Tu prima mi hai fatto un complimento per l'inglese, io ti ringrazio molto. Io, per esempio, ho sempre... Grazie davvero, no, mi fa piacere. Io le lingue le ho studiate poco, ma le ho cercate di praticare tanto, nel senso che proprio come ti dicevo, per quel desiderio di conoscere, sentirmi a casa in tanti posti, cercavo di nei limiti del possibile, chiaramente, il più possibile di entrare nella vita degli altri e quindi anche nella lingua degli altri. A me mi viene da ridere a volte... Ci sono degli amici con i quali magari parlo più di una lingua perché sono italiani, magari tra di noi parliamo italiano, però abbiamo amici in comune stranieri che dicono a te ti cambia la voce come se ti cambiasse la personalità, perché in un certo senso è vero, entrare in un'altra lingua. C'era il poeta Ennio latino che diceva, chiamava le tre lingue che lui parlava, diceva che lui era triacordia, che in realtà si traduce tre cuori, non si traduce tre lingue.
Quindi, tre anime, volevo dire un po' come avere tre anime, tre diverse identità, sì. Conoscendo tre lingue. Sì, me lo ricordo benissimo.
Ecco, infatti.
E sì, ricordo averlo anche studiato.
Ah.
Infatti, guarda, avete una cosa in comune con l'altra ospite, che è la mia professoressa di relazioni internazionali, è il fatto che hai detto una cosa che è proprio vera, che quando si cambia una lingua, soprattutto se si ha una conoscenza approfondita di quella lingua, sembri un'altra persona. La mia prof, la professoressa Paola Rivetti,
che salutiamo. Io non conosco, ma salutiamo comunque.
È stata un'ora e mezza bellissima anche con lei. Parlare di Medio Oriente, eccetera. Ascoltarla in italiano, ascoltarla nelle lezioni in classe in inglese, era un'altra persona, ma non... però lo spirito, le cose, ovviamente quelle si vedono anche. Però è vero quello che dici tu, si nota un cambio quasi di personalità nel cambio della lingua. Quindi siamo arrivati che sei cresciuta a Napoli, in provincia di Napoli, e ti sei spostata, sei poi cresciuta a Roma, nata in provincia di Napoli, cresciuta,
esatto,
a Roma. E poi spostata,
esatto,
in Abruzzo a Pescara, che è un'altra cosa che mi connette con un'esperienza anche mia familiare. Mio fratello, giocando a calcio, è stato in Abruzzo per praticamente tutta la sua vita, dai 15 anni ai 27. Quindi tra Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Pescara, Chieti, eccetera, sono due zone che io ho visto e conosco bene. Quindi è anche un'altra cosa che Pescara, una delle città più belle, ho visto la casa di D'Annunzio, un bel posto. Ora,
Ma senti, guarda, io ti devo dire, quando sono arrivata, appunto, tutti, soprattutto, ecco, io sarei dovuta entrare in tesi con una professoressa a Roma. Quando le dissi che andavo a Pescara, lei mi disse, guardi...
Tu che hai studiato, a proposito? Che...
Io, questa è un'altra storia strana della mia vita, io ho studiato farmacia.
Ah, ok.
Sì, in realtà è veramente inspiegabile questa scelta, perché io, sai quelle ragazze, sicuramente avevi una ragazza del genere anche tu in classe tua, che tipo sono molto brave in letteratura, sono molto brave in filosofia, sì, tutte materie umanistiche, le scienze, chi se ne frega. Io ero questa, proprio le scienze per me erano...
L'altro mondo.
Ma sì, in altro mondo è anche un po' chi se ne frega, cioè ne comprendevo l'importanza, però come se fossero una cosa staccata da me. E poi quando invece ho dovuto scegliere l'università, nello spirito un po' di completarmi come persona, ho detto no, va bene, ora devo scegliere una cosa scientifica perché altrimenti quel lato di me sarà sempre...
Ti sentivi di avere, come si dice, luck in something. Un vuoto in qualcosa,
sì, esatto. Cioè, era tutto un mondo per me assolutamente estraneo e di cui, ti ripeto, comprendevo a livello razionale l'importanza, ma che per me non significava niente. E invece io, come avrei capito, ho fatto il classico. Mi sembrava importante invece essere proprio un essere umano completo e poter capire anche quella parte del mondo. Questo è stato molto bello, molto arricchente, ma anche molto difficile, perché io non avevo una passione per le scienze, e quindi trovare la motivazione è stato tosto.
Ok. Sì. E poi è continuato anche nei master, nella specialistica, tutta farmaceutica?
Sì e no, nel senso che mi sono laureata in farmacia, Ho lavorato sia in laboratorio alla Sapienza, ero tornata a Roma a quel punto, anzi no, prima ancora ero stata a Ginevra, in Svizzera, a fare questa tesi sperimentale mega galattica. Poi sai lì noi poveri italiani, piccoli e neri, che studiamo sui libri e loro invece con i macchinari, le cose strafighe, quindi io ero in un parco giochi proprio, tutte le robe che avevo studiato e che erano lì di fronte a me, potevo usarle. E sono stata lì un anno a fare la tesi, poi mi hanno proposto di restare per il dottorato, al che io mi sono guardata negli occhi e ho detto a me la ricerca non mi piace, quindi che figo, grazie, mi sento lusingata, ma no, torno a Roma a cercare un po'
la mia via,
che cosa fare di me stessa. Sì, sì, e a quel punto si è palesata davvero la difficoltà di aver fatto una scelta così, perché io non avevo una vera passione.
Hai quindi sentito di aver preso un po' una via che non era molto la tua, forse questa?
Sì, sì, sì. Sì, e infatti guarda, quello che ho fatto è stato mettermi a lavorare in farmacia, che se qualche farmacista ci sta ascoltando sa che è da un lato lo sbocco più ovvio e da un altro lato anche quello più frustrante, perché studi, impari, diventi così e poi vai in farmacia e spesso devi fare il commesso, quindi sei lì un po' oddio.
Sì, ti sei ritrovato a fare la serie. È vero, è vero, non ci ho mai pensato. Poi i farmacisti alla fine fanno... È vero, fanno i commessi, cioè...
No, è pazzesco, guarda, cioè sei lì col tuo bagaglio di conoscenze che vorresti... No, poi, diciamo, uno spazio per queste cose dipende anche dal tipo di farmacia, magari c'è sul consiglio, sulle preparazioni galeniche, però, bottom line, tutto il bagaglio scientifico che tu hai non lo usi.
No, ma infatti spesso anche, penso anche in altri ambiti, anche nell'ambito, io sto studiando relazioni internazionali, quindi scienze politiche, spesso poi si finisce a fare i passacarte, nel senso si fa, cioè magari studi per pensi, oh vado a fare il, non so, lavorare nella Commissione Europea, lavorare alla NATO, all'ONU, e poi ti ritrovi magari a fare il passacarte al Ministero X, dei beni culturali. Spesso anche così. Ah, è vero, ma sono, penso che siano cose comuni a molti ambiti. Però è vero, la farmacia, ora che mi ci fai pensare, è pazzesco. Perché penso che sia comunque una branca di studi che penso sia veramente pesante. E poi ritrovarti a fare praticamente, come hai detto tu, quasi il commesso è un pochino riduttivo, limitativo del ruolo e delle sapienze che hai, della conoscenza che hai.
Guarda, nel caso di specie, io, perdonami, un attimo, poi in realtà anche questo è stato un evento abbastanza fortunato. Io non... Poi, no, io amo, io mi piaccio molto, amo molto tutto quello che ho fatto, quindi...
Sì, non ricrimini niente, è buono. È
no, francamente no, cioè ho fatto una marea di cazzate, si può dire cazzate?
Si può dire cazzate.
Fatto una marea di cazzate, però tutto sommato va bene tutto, perché per esempio in quel caso lì io capitai poi a lavorare in una farmacia al centro di Roma con questo titolare con cui fu un colpo di fulmine professionale immediato, perché lui, che era farmacista da generazioni, capiva che quel business era finito e quindi bisognava fare il livello successivo. Per cui io di fatto per lui per quasi 2 anni mi sono occupata degli eventi e della comunicazione social, e quindi di lì ho capito che
ti piaceva, c'era un altro quello.
Sì, 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 decisamente.
Il digital marketing, e poi com'è che hai approfondito questa cosa? Praticando o hai fatto qualche altro, hai deciso di fare qualche altro
corso? No, sono tornata a studiare. Quello, guarda, ecco, è stato un altro momento, perché, insomma, bellissimo, ok, ho capito che non voglio fare la farmacista classica, ma voglio andare su questo aspetto. Quindi ho lasciato il lavoro con i soldi che avevo messo da parte, sono andata a Milano e ho iniziato lì un master. Per approfondire questo. Anche lì avevo tanti dubbi, perché poi appunto l'esperienza che avevo fatto a Ginevra era stata molto... Io non sono un'esterofila di mio, nel senso ho viaggiato da matti, però non avevo l'aspirazione di andare all'estero tanto per... Anche adesso ti dicevo, no, io mi sto per ritrasferire, ma ci vado per lavoro, non ci vado perché ci voglio...
Quindi
ci voglio
tu la prima esperienza l'hai fatta all'estero dove?
A Ginevra, cioè, durante la tesi.
Dico l'inglese...
Ah, nella vita, dici?
No, intendo l'inglese, dove alla fine dove mi resta questo inglese, dove ti è uscito questo inglese? Viaggiando così e farti le vacanzine, non lo so.
Perché non erano vacanzine, erano vacanze molto lunghe, in cui magari facevo amicizia. Poi ecco, io faccio tanta amicizia, spero che un giorno ci incontriamo anche dal vivo, vedrai che io da brava napoletana in questo... Mi piace, faccio amicizia, parlo, commento.
Da bravo calabrese ti direi anche, idem. Il sud è molto caldo, lo sappiamo.
Siamo caldi. Questo è uno stereotipo che ci prendiamo e va bene così.
A me piace, c'è uno di quei stereotipi buoni, ecco, diciamo. Ma no, perché io provo quasi un senso di invidia per questa cosa, perché io arrivo a Dublino 2 anni fa, sembravo un macaco, nel senso il mio livello di inglese era parlare a gesti, non era veramente, sapevo hello, thanks, grazie, cioè per me era quello l'inglese e basta. E ci ho impiegato 2 anni di dura fatica. Ho fatto il primo anno di università, per me è stata una tragedia. Passato,
ho avuto risultati. Cioè, questa...
Sì, però è stato un po' un martirio. Ho sempre pensato che non fosse possibile imparare una lingua senza poi praticarla quotidianamente. Invece, una prova vivente di questa cosa qui.
Probabilmente
della possibilità di imparare l'inglese anche dall'Italia, che è una cosa che secondo me la nostra generazione si dovrebbe far forte. Ora entriamo magari nella, usiamo questa via per entrare nel mondo più
guarda, della nostra generazione. È una cosa, no, è una cosa verissima, nel senso, io l'ho imparato viaggiando, connettendomi, però adesso sono 3 anni che io lavoro con l'internazionale, quindi lo pratico tutti i giorni, ma è anche vero che prima di questo tu puoi guardare tutta la TV che vuoi, tutta in inglese, tutta la musica che vuoi, tutta in inglese. Gli amici, per dirti, il mio gruppo di amici di europei, mettiamola così, quello che fa capo, diciamo, un unico gruppo al di là delle singole persone, noi siamo su una chattina di WhatsApp, siamo tutti connessi sui social, quindi è uno scambio molto molto continuo. È ovvio che non dico basta, questo è semplice, però l'interconnessione tra giovani europei, giovani, io ho 32 anni, certo, non è che ce n'ho 20, è molto semplice se la cerchi. Cioè una telefonata o WhatsApp a momentaneamente Aldin, che sì.
È pazzesco come siamo connessi e non... allora, nella mia realtà, io vengo da una realtà veramente piccola, 600 abitanti, in cima alle montagne calabresi, un gioiello, ma come puoi bene immaginare, una realtà molto chiusa, una realtà dove là trovare qualcuno, ma pure in tutta la zona, in tutta la costa ionica, trovare qualcuno che parla un inglese discreto, che è comprensibile, è come cercare un ago in un pagliaio. E noi abbiamo questa possibilità come generazione di avere la fortuna di vivere in un mondo così connesso. Siamo a non so quanti chilometri di distanza tra Dublino e Firenze, immagino almeno un 2000.
Immagino di
sì. E stiamo facendo una chiacchierata, quindi abbiamo questa possibilità di connetterci, questa possibilità di trovare informazioni. Una cosa che ho notato spesso quando facevo le ricerche per le tesi universitarie, e all'inizio, da buon italianotto, cercavo in italiano le cose da per le tesi, e notavo che magari mi uscivano 3 risultati con 3 metodologie diverse e basta. Cerchi in inglese, te ne trovi 500. Trovi 500 fonti diverse, con 500 approcci diversi, 500 video su YouTube diversi. Invece, quando vai in Italia, cerchi quel contenuto, quella informazione in italiano, ti trovi limitato. E il mondo, soprattutto nell'epoca moderna, i grossi mass media parlano inglese, quindi il grosso dell'informazione è lì, e tutto quello che noi abbiamo in lingua italiana è filtrato, ed è filtrato ed è poco spesso. Quindi imparare l'inglese ti dà accesso a tutte queste informazioni che altrimenti sarebbero per te bloccate lì, congelate, e ti dà la possibilità di aprirti un mondo. Io immagino sempre l'economia locale mia, della mia zona, che potrebbe essere quella degli agrumi, quella del turismo. Ma se io volessi pure implementare il turismo nella mia zona, nella Calabria, e con clienti dall'estero, di Dublino ad esempio, e li faccio venire là, poi là non c'è una guida, non c'ho chi può portarli in giro a spiegare i posti, non c'ho l'autista che parla 2 parole quanto per poter comunicare, non ho quello del B&B, che... ed è tutta una catena che blocca poi un mare di economia che è là fuori, che in realtà aspetta solo posti meravigliosi come quelli che abbiamo noi in Italia, che però spesso sono bloccati. Altre possibilità, le start-up, il digitale, È un mondo lì fuori che aspetta e l'Italia spesso sta indietro rispetto a questo mondo qui, cosa che non noto in altri paesi d'Europa.
No, è vero. Sai, io, diciamo, una cosa che ho notato, questa però è una considerazione mia, poi magari, non lo so, tu e le tue ricerche mi smentirete. A volte c'è come un po' la paura che l'acquisizione di qualcosa di nuovo significhi perdere il vecchio. Cioè, il senso identitario a volte è talmente forte che chiude le porte. Io faccio un esempio, un paio di esempi stupidini, se vogliamo. Non so se ti ricordi, lo scorso Natale, mi sembra, o poco prima, a Bologna, quindi sempre in Italia, non so durante che festa, cosa era successo, un parroco aveva fatto fare come si chiama,
tortellini?
i tortellini col
Me li
pollo.
ricordo.
E la gente era impazzita, aveva fatto fare quelli tradizionali e quelli col pollo. Secondo me, un bel gesto di
Nulla
inclusione.
di scandaloso.
Ma francamente
E
no.
questi si
E
mangiano
invece.
l'ananas sulla pizza e noi vabbè.
Esatto! E quello è scandaloso
Quello è
invece.
scandaloso, quello ci dovrebbe fare le battaglie, ma i tortellini col pollo, sì, è un esempio che è giusto, sì, hai paura di perdere, imparando l'inglese, hai paura di perdere le tue radici italiane, perdere la lingua, che è una paura che può essere, tra virgolette, giustificata e fondata fino ad un certo punto. Perché, allora, vivendo all'estero poi vedo anche una cosa, che non è poi tutta paura ingiustificata fino a un certo punto. Ad esempio, parliamo del nostro cibo. Sai, noi ci difendiamo, io, il primo, difendo patrioticamente la pasta, la pizza, l'anduja, l'anduja comunque per motivi
Chiaramente.
personali, cioè, ovviamente. Vabbè, sì, li difendo spada tratta. Cosa succede quando le culture si mischiano? Si mischiano anche i cibi. E quindi spesso troviamo qua in posti multiculturali come Dublino, le pizze con l'ananas, le pizze col pollo e la pasta carbonara con la panna, ma e viene quasi, no, come dire, diventa normale mischiare, tra virgolette, usiamo la parola rovinare le nostre pietanze, ed è una paura che spesso c'è nell'italiano medio, quella di perdere queste tradizioni. Il fatto è che noi dovremmo, almeno questa idea che ho visto, la vedo sempre, ma ci penso sempre, Pizza Hut o Domino's, sai queste grosse
Posso dire che
catene?
io le amo, posso dirlo? Qui, no,
Dillo,
questo
va
podcast
bene.
speriamo che non arrivi a Gragnano, ma io sono fan di Pizza Hut, proprio, vabbè. Comunque, prego.
Vabbè,
Perdona l'interruzione, mi emoziono quando si
ho
parla di
provato una
Pizza
volta, ma che gli diano un altro nome, non sono male, però che gli diano un altro nome, cioè che chiamateli in un'altra maniera, su altre tante piene di formaggio, chiamateli in un'altra maniera, non è pizza, è un blocco di formaggio buono, chiamateli in un'altra maniera. In ogni caso, perché noi italiani che siamo i migliori manifatturieri per quanto riguarda la pizza, la pasta, ci dobbiamo lasciami il termine, inculare da una qualsiasi compagnia americana che viene là, fa due pizze scrause e le vende a 21 euro. Dovremmo essere noi i primi ad abbracciare la globalizzazione, ma pure con il caffè. Cioè, Starbucks vende il caffè nel mondo. Perché non lo fa, non so, Caffè Vergnano? Perché non lo fa, non so, Lavazza, che fa una catena di caffetterie? Cioè, quello è ridicolo. Almeno, non lo so, dal mio punto di vista è ridicolo che ci facciamo prendere per polli da questi.
Guarda, però aspetta, perché nel senso, allora, noi siamo partiti dal tema dell'identità, no? E per esempio dal cibo passa tantissimo l'identità. Allora, io
Sì,
ti seguo
sono molto
molto,
convinto per questa
sì,
cosa.
beh, ma poi, se vogliamo veramente tanto per gli italiani, quantomeno. Io
Sì.
ti seguo molto sul discorso di esportare le nostre
Esatto.
eccellenze. Questo assolutamente sì. Sul resto, leggermente meno, nel senso, mi è venuto in mente un libro che io quando ne parlo con i miei, con le persone che conosco mi guardano tutti un po' male, no? Che è uscito nel 2018, mi sembra di Alberto Grandi, comunque si chiama Denominazione di origine inventata, ok? E racconta che cosa, diciamo, le bugie del marketing sul cibo, per cui noi siamo convinti che il pomodoro pachino sia tradizione siciliana di millenaria, così ci immaginiamo gli uomini primitivi col pomodoro pachino, oppure la nostra trisavola china sul pomodoro pachino, non so che. In realtà io mi ricordo purtroppo solo questo esempio, ma ce ne sono tanti altri anche proprio sulla pasta, forse quello sulla pasta non lo ricordo.
Penso che sia d'origine della Mesopotamia la pasta, se non vado errato.
Ma non è neanche tanto quello, il punto è che perlomeno secondo questo libro, però insomma Alberto Grandi non è proprio il primo che passa, non era un cibo tanto tipico in Italia, è diventato un cibo tipico degli italiani emigrati negli Stati Uniti.
Era la pizza.
Era la pizza,
perché ho già sentito questa storia da un pizzaiolo americano.
Sì, e stessa cosa, sto cacchio di pomodoro pachino, che io personalmente amo e venero mi inchino al pomodoro pachino, è in realtà un prodotto ibrido inventato da una multinazionale israeliana. Quindi non è l'identità va benissimo, l'amore per le nostre tradizioni è fantastico finché, a mio avviso, è una spinta come quella che dicevi tu prima.
Deve essere una spinta, esatto.
Io lo esporto, fantastico. Quando diventa, no, cioè questa cosa è così e non può cambiare, secondo me causa danni, perché tanto il mondo cambia lo stesso.
Sì, cioè,
e quindi
questo
tu...
è vero.
L'onda o la cavalchio ti travolge, no? Così si diceva una volta.
Vero. No, quello che dico io dovrebbe essere una spinta a portare in giro per il mondo le nostre eccellenze. Perché non l'abbiamo fatto noi la catena di pizzerie a livello globale e abbiamo dovuto lasciare per paura, perché la nostra è una paura, è la nostra fobia di immergerci in questo mondo così strano, che parla altre lingue, che fa altre cose, che si veste in maniera diversa, abbiamo sempre questo terrore di confrontarci col diverso e quindi però di conseguenza ci escludiamo un mondo là fuori. E poi ogni tanto però mi chiedo, che sempre poi tutto si mette in dubbio alla fine. Io vedo la mia terra, la Calabria, e ci torno ogni 6 mesi, no? Ogni 2 volte l'anno, e la vedo ed è meravigliosa. È meravigliosa in tutte le sue piccole, nella sua, il fatto che nel fatto pure che è deserta c'è un qualcosa di meraviglioso, nel fatto che in questi posti desolati. E a volte mi chiedo, ma i calabresi, i napoletani, i siciliani, vorrebbero che paesi come Lopi, Siderno, Catanzaro diventassero come Londra, New York, Dublino. Io non lo so. Mm-hmm. Cioè, se quelle persone, ma io stesso non so se io sarei disposto a trasformare talmente profondamente una realtà da praticamente deformarla per farla per questioni economiche. Non lo so, però è una lama a doppio taglio. Cioè, la bellezza di quei posti è proprio il fatto che ne sono immacolati, che non sono quasi stati toccati dalla mano dell'uomo. Però
guarda, sicuramente sì. Sicuramente sì, nel caso della Calabria, io ho una regione che conosco poco, conosco soprattutto il nord della Calabria, perché girellavo da quelle parti, verso, cos'è, Diamante forse.
Sì, proprio.
Sì, proprio su. Però è una regione che conosco poco. In linea generale, questo, guarda, devi sapere che hai toccato un po' per caso, se vuoi, un argomento che a me mi è veramente tanto tanto caro, cioè pur con questo spirito europeista, poi io sono, cioè devi sapere che io amo vivere in centro, a me mi piace il casino, a me mi piace la vita urbana, proprio sono fan della vita urbana.
Even.
Sono, sì, però allo stesso tempo per me il tema del sud è un tema molto molto caro, nel senso io me ne sono andata che avevo 6 anni. E me ne sono andata semplicemente perché la mia famiglia, per il lavoro di mio padre, si è trasferita. Poi lui si è trasferito tante volte, insomma, facciamo un lavoro così itinerante. Quindi, diciamo, lo spirito lo sento, ma so che solitamente i campani, quando gli dico che sono campana, mi guardano un po' tipo...
Ma
che stai dicendo, insomma. Quello che io personalmente soffro molto, posto che non ho... non avrei ragione di tornarci, non c'è niente lì per me, è però il pensiero di non poterlo fare, cioè di non poter scegliere, che il fatto che io non possa decidere di andare a vivere a Napoli, ma forse Napoli ancora non lo so, a Lucera di Puglia, perché a Lucera di Puglia non c'è nessuna multinazionale, io lavoro nel farmaceutico, no? Faccio marketing per il farmaceutico, non c'è nessuna multinazionale che sta lì, non c'è modo di arrivarci con un aereo, non c'è un'alta velocità, non c'è niente. Da un lato questo rende i nostri posti molto molto belli, da un altro lato la verità è che questo dipende da una gestione tremenda. I vecchi leghisti che urlavano contro il meridione avevano chiaramente, insomma, veramente sono, quelle sono cose deprecabili che adesso tralasciamo, ma il fatto che il sud abbia mangiato tantissimo è vero, ma non è una cosa da incolpare al sud, cioè questa per noi di giù è una tragedia, perché sono stati mangiati quei soldi, non sono stati investiti, e quindi tu sei in questo, poi nessuno di noi due c'è, però come identità sì, sei in questo lato d'Italia, non ti spieghi perché spingi e sembra sempre che non si riesca ad andare. Ecco, per esempio prima citavamo Volt, io uno dei punti miei più importanti su Volt, ma io sai che coordino la città di Firenze perché mi trovo qui, però una delle cose più importanti per me che io vorrei fare è portare Volt al sud, non Volt perché Volt è la soluzione a tutti i mali, ma perché noi vogliamo fare l'Europa unita, ma in un certo senso dobbiamo ancora fare l'Italia unita.
Ah, quello sicuramente, non ci siamo ancora riusciti. Ci ha provato Salvini buttando, diciamo, il nemico più in là, che è quello che di solito funziona meglio per unire i popoli. Questa è la cosa che
è vero,
è quello che ci unisce sempre di più. Gli americani sono nati su questo senso d'odio contro gli europei che tassavano tutto e si sono uniti, sono diventati una nazione così. È vero, il nemico aiuta sempre a unirci contro un qualcosa, la maniera più veloce è sicuramente la più facile per unirci. E secondo te quali politiche dovremmo aprire, cioè per la nostra generazione, per tu forse entri nei millennials, io più nella generazione Z, mi sembra si chiama, però in generale per i post boomer, quindi per la
nostra sai che rido perché c'è un mio amico di più di 40 anni a cui io lo prendo in giro, gli dico ok boomer, e lui mi dice che prima o poi arriverà un Gen Z a dirmi ok millennial, io mi sentirò bene.
Qualche giorno sì, succederà. Succederà.
Vai, scusate, ho interrotto.
No, volevo dire, tu hai qualche pensiero quando pensi alle politiche che potrebbero essere attuate per la nostra generazione? Perché ovviamente sappiamo in Italia, quando è possibile, si dà la mancetta elettorale, non si pensa ai piani a lungo termine. Ma pensando ai piani a lungo termine, l'Italia dove deve puntare?
Allora, guarda, io ho una linea generale praticamente per tutto quello che riguarda i diritti. Tu direi, ma parliamo di giovani, volendo anche di economia, cosa c'entrano i diritti? Secondo me c'entrano i diritti. Nel senso che io ritengo che il modo per avere pluralità è dare voce a chi non ce l'ha. Nel senso che quando gli immigrati cominciano ad essere rappresentati nelle istituzioni, il problema dell'immigrazione può essere affrontato in maniera cosciente. Quando le persone LGBTIQ+, e tutta la sigla un po' lunga, cominciano a essere rappresentati nelle istituzioni, noi possiamo avere una voce vera su questo. Per i due esempi citati, questo sta già avvenendo, la battaglia è veramente in corso. Per i giovani è un po' più complesso, nel senso che la giovinezza è una condizione transitoria, tanto per cominciare. Quindi appunto, no? Mi viene da ridere che in realtà rispetto a te io non sono affatto giovane, cioè mi potresti quasi chiamare signora, no vabbè dai,
esagero.
Però che cosa vuol dire giovani, quando sei giovane? Quindi a mio avviso c'è un piano su cui agire sempre, che è quello culturale, che diventa quasi più importante del piano economico, per esempio, cioè di, che ne so, istituire, allora esiste per esempio l'Unione Europea lo European Youth Forum, ok? Che è un'organizzazione, esatto, no? Questa organizzazione internazionale rappresenta le organizzazioni giovanili, ok. Per come la vedo io, queste iniziative vanno benissimo, ma il cambiamento deve essere culturale. Per cui abituare tutti a pensare in un'ottica di politiche non a un anno, non a due anni, ma a 10,
10, 20 anni.
Certo, assolutamente.
Sì, ma
perché
c'è
non ne esci altrimenti.
C'è sempre un approccio anche dalle generazioni, perché noi sappiamo che il nostro paese è un paese che invecchia sempre di più, un paese governato da vecchi e vissuto da vecchi, principalmente. Noi siamo di fatto una minoranza, tranquillamente, come è una minoranza transitoria, ovviamente, come ben hai specificato tu, ma una minoranza,
sempre una minoranza.
Però una minoranza che avrà delle difficoltà incredibili nell'Italia del futuro, perché quest'Italia, le politiche dell'Italia del presente sono gestite da gente che ha 60, 70 anni, 80 anni, che ormai sappiamo bene che l'Italia si è mangiata il possibile negli ultimi 30-40 anni, tra politiche fatte a mancetta elettorale, pensioni d'oro, sappiamo tutto quello che è successo dal 68 in poi. Vedo anche che c'è proprio un atteggiamento di questa classe dirigente, di questa... dei boomer, ecco, diciamo dei boomer, ok, per semplificare, che ci trattano sempre un po' come i fannulloni, i mammoni, abbiamo visto, guarda, anche quando ho visto la povera intervista di Francesca, scusa, di Federica a Rete 4, per me è stato un colpo al cuore. Salvini l'ha trattata veramente come la scolaretta, ascolta, ti spiego io, ti dico io, ti faccio io, ti spiego come funziona. Cioè, quella là ha aperto una startup. Cioè, Federica non è l'ultima arrivata, non è si è svegliata ieri mattina, ma neanche io e te. Noi abbiamo preso, cioè almeno io ho preso un aereo, sono partito, sono andato dall'altra parte d'Europa da solo, mi sono iscritto a un'università, ho fatto tutto con le mie mani. Tu idem, cioè nel senso non siamo gli scansafatiche che ci stanno dipingendo, però questo messaggio non può passare perché non c'è rappresentanza in primo luogo.
Esatto.
Nei media in primo luogo. Non abbiamo spazio da nessuna parte. Infatti quella di Rete 4, che tra l'altro l'hanno messa lì, mi dispiace veramente Federica, perché mi è sembrata veramente bullizzata là in mezzo. È stata una scena orrenda. Infatti, guarda, se fosse stato per me non sarei mai andato a Rete 4 a fare il burattino di quei personaggi. Ma ovviamente anche le disponibilità di visibilità ovviamente ci costringono.
Ma sì,
anche...
ma poi insomma quello a... io ecco ho sofferto con te in questo, perché è stato un trattamento terrificante. Poi insomma lei è la presidente di un partito, è stata presentata come la giovane europeista, ma stiamo a 700 tesserati, comunque, ok. Sì, è stato tutto molto brutto. Dopodiché insomma non entriamo nelle ragioni per le quali si è deciso di fare questa cosa, però sì, sono molto d'accordo con te, nel senso ma ti dico, per esempio, nella mia esperienza a me mi capita di sentirmi continuamente dire che no, io sono questa rising star, che chissà che cosa farò, ma perché domani? Cioè, perché io le grandi cose le devo fare domani? Le grandi cose si possono fare anche adesso,
oggi,
no? Adesso
certo.
Sì. Esatto, e quindi è secondo me tantissimo un tema culturale. Ti dico la verità, personalmente vedo, però questa è una mia caratteristica, vedo il futuro positivo. Cioè tanto per cominciare, il Green New Deal europeo, non è abbastanza, il 2050 non c'è più tempo, insomma si possono fare tante critiche, però esiste, prima non esisteva. Il recovery fund adesso è saltato fuori per far fronte alla crisi economica del Covid. Noi abbiamo visto quelle settimane, per me mi sembrava insomma che di settimana in settimana passassero anni, cioè una prima risposta assolutamente insufficiente con la von der Leyen che dice non è compito mio, gli stati che litigano, i frugal four. Poi però si è rapidamente arrivati a una cosa che si chiama Next Generation EU. E secondo me è emblematico questo nome, cioè non è che tutto è risolto e tutto va bene, anche lì,
sì.
Però è un passaggio importante, sì. Cioè quando l'anno scorso non si parlava che dei Fridays for Future, anche chi li criticava, ma quello era diventato il centro del dibattito sociale, e questo è un cambiamento incredibile.
È stato il topic dell'anno assolutamente.
Certo.
Però guarda, a me l'atteggiamento dell'Italia ha fatto ridere, però, nei confronti del Recovery Fund. A me sembriamo quell'amico, c'è sto gruppo di amici, no? E tu sei quell'amico, l'Italia, quell'amichetto che finché ha la panza piena, non condivide con nessuno. Si sta per i fatti suoi, si spende i suoi soldi, se gli viene qualcosa se la mangia. Ma quando si è ritrovata con le pezzette al culo, è andata e ha detto, ma ragazzi, ma la cena tutti insieme, non la si organizza, una grigliata, 2 euro l'1, vediamo che fare. A me è sembrato quello, a me è sembrato assolutamente quello, perché noi da anni che la nostra opinione pubblica, i grossi partiti, no euro, no questo, no quell'altro, i 5 Stelle in primis, no questo, no quell'altro, hanno fatto le campagne, no euro, una vergogna, e ora arrivano là, ma vi ricordo che
dite?
Il debito comune, ma come lo dite? È carino, che è una roba super europeista. Io da più Europa, me l'aspetto una frase del genere, da Volt me l'aspetto delle cose del genere, da questi partiti, non da i 5 Stelle. Questo è opportunismo puro, però questa cosa come ci responsabilizza come paese? Se sappiamo che ogni volta che ci troviamo in quella condizione arriva o la Merkel, o Macron, o Tizio, o Caio, o Simpogno, e ci parano e ci riescono a salvare. Questo non ci responsabilizza con i conti, con le politiche per il futuro, ma ci saranno dati altri 500 euro qui, 500 euro là, regalini che si spenderanno nel giro di un paio d'anni e noi ci ritroveremo nelle solite condizioni, noi, nostra generazione. Quello è quello che vedo io, poi non lo so.
No, io penso che tu abbia ragione, nel senso che siamo veramente vicini al momento X, nel senso che lo stesso recovery fund che citavamo, no? Per esempio i soldi messi a disposizione nel Green New Deal sono legati chiaramente a investimenti per l'innovazione. Prendiamo un esempio a caso perché è quello che conosco. La riconversione del settore automobilistico in settore elettrico. Allora ti dicono, no? Io ne parlavo per esempio col mio stepfather, come si dice? Comunque, col mio padrino, okay. Una persona a me molto cara, okay. Che è nella mia famiglia.
Il padrino di battesimo, intendi?
No, è il compagno di mia madre, però cioè, è veramente una persona a me molto cara. Quindi
il
compagno di mia madre, va bene.
Il compagno di tua madre, va bene.
Esatto, è lui che è un uomo che ha fatto politica da tantissimo, ha chiaramente più del doppio dei miei anni, diceva però guarda che queste cose richiedono tempo, noi dobbiamo reagire subito. Che è vero, ci sono delle misure che devono messe in atto immediatamente, no? Perché adesso l'ondata che in parte è già arrivata, ma ancora che arriverà, sarà insostenibile. Nelle prime forse 2 settimane di lockdown negli Stati Uniti si sono fatti 10 milioni di disoccupati, che era lo stesso numero che si è fatto durante tutta la crisi del 2012, cioè una roba impressionante. Quindi sicuramente noi dobbiamo reagire immediatamente, ma io, perché questo gli parlavo invece di un investimento di Macron in Francia per riconvertire il settore automobilistico. Questa cosa forse non ha un effetto immediato, la riconversione è lunga, ma guarda al futuro. E noi siamo in quel momento nel quale dobbiamo veramente preoccuparci di guardare al futuro, perché mettere la pezza non potrà funzionare. Questo è un momento, guarda, la crisi del coronavirus è stata chiaramente una cosa, insomma, straziante per tutti, da situazioni molto, molto tragiche come altri paesi, in India gente si è trovata in un altro stato senza casa, ma anche, diciamo, vedendo alle nostre piccole miserie che in paragone valgono poco, sono comunque tragedie. Cioè, chi ha perso i cari e non li ha potuti vedere, c'è chi si è trovato bloccato, c'è chi semplicemente è stato chiuso in casa, magari con una famiglia violenta, o semplicemente è stato chiuso in casa e è andato di matto. Cioè, io ho una casa, un bilocale, stavo dando di matto. Ovvio che non è paragonabile a tragedie più grosse, ma è stato pesante per tutti.
Sì, c'è chi ha perso il lavoro. First world problem, problemi del primo
mondo. Sì, esatto. Però ciò non di meno sono
problemi.
Ma sì, quando tu li vivi sono problemi. Ecco, questo va bene, è il momento, è felice però in realtà, perché da questa crisi è venuta fuori una posizione dell'Unione Europea veramente forte.
Sì, questo sì.
Sì, e è stata la prova definitiva che il sovranismo non funziona. Non vuol dire che è morto, ma il Salvini di turno con...
La preoccupazione è questa, infatti, che nonostante queste prove, riprove, anni abbiamo vissuto da quando c'è l'Unione Europea, 70 anni di pace, non è una prova, cioè, abbiamo prove e riprove dell'Unione Europea come la nostra ancora per un futuro dove possiamo essere la seconda potenza mondiale del mondo, se non la prima, un giorno, tutti insieme. Ma le riprove, i dati, le statistiche contano poco nell'opinione pubblica, perché cito una frase che... Allora, prendi George Floyd, e prendi George Floyd da un lato, che tu avevi fatto pure il video, e prendi dall'altro lato la tragedia del nostro Mediterraneo. Dimensioni imparagonabili. Un uomo contro milioni, migliaia. Non so milioni, ma migliaia sicuro. E c'è una frase che dice un morto è una tragedia, mille morti sono una statistica. I numeri in genere non raccontano le storie, non riescono a prenderci, non riescono a prendere le nostre emozioni. Quello che invece prende le nostre emozioni è Salvini, è la Meloni, lo sanno benissimo, per quello ci bombardano su Facebook di video di gente di colore che rompe le macchine dei carabinieri, di gente che stupra, falsità, robe, volte prese da film, robe falsissime, però quelle sono le storie che poi colpiscono ai pregiudizi della maggior parte degli italiani, che spesso non hanno avuto il confronto con l'alterità, che spesso non hanno potuto, non ce l'hanno avuto l'istruzione, sai, tanti della nostra generazione, dei nostri nonni, non ce l'ha avuto, cioè non hanno fatto manco la terza media magari spesso. E quindi va a colpire su quei vuoti, su quelle persone vulnerabili a queste storie, molto facilmente suscettibili, ma non che noi non lo siamo, cioè lo siamo pure noi, con altri tipi di storie, magari con altri tipi di approcci, ma lo siamo anche noi. E quindi secondo me non cambierà molto, neanche dopo questa, almeno nell'opinione pubblica. Nei fatti è cambiato tantissimo, nei fatti è cambiato tantissimo. Nell'opinione pubblica non penso ci sarà tutta questa rivoluzione blu, ecco, chiamiamola questa rivoluzione europea, non penso ci sarà.
Ok, io sono parzialmente d'accordo e parzialmente in disaccordo, quindi avrei potuto dire una sola delle due, ma vabbè. Partiamo su perché sono parzialmente in disaccordo, perché questa volta non si è trattato di dimostrare che qualcosa non è accaduto, ma dimostrare che qualcosa è accaduto. Nel caso di specie, la soluzione che hanno trovato all'inizio Merkel e Macron, ma prima, se ti ricordi, c'era stata una proposta da parte dei paesi sostanzialmente del sud dell'Europa, adesso non li cito esattamente perché non me li ricordo, però sicuramente... Esatto, paesi mediterranei, che avevano detto, noi Eurobond ce li facciamo per i cavoli nostri, chiamiamo bond mediterranei, chiamiamo come vogliamo. Quello, secondo me, che fa la grande differenza è che il sovranista Salvini, il sovranista... ispanico, il sovranista, il Boris Johnson di tu, vabbè, che in questo caso c'entra anche poco, loro il un accordo greco. Non l'hanno trovato, esatto, però loro un accordo non l'hanno trovato, quindi non hanno potuto fare nulla, e l'immobilità non era una soluzione in quel caso, cioè qualcosa andava fatto comunque. Loro sì, no, noi sovranisti, ma l'essere sovranisti non ha portato a fare nulla. E secondo me questa è una cosa un po' diversa da quella che accade di solito, perché appunto i 70 anni di pace li puoi attribuire a quello che ti pare. Ma sì, alla coincidenza, boh, esatto. Guarda un po'. I casi della vita. Però il fatto che, cioè, loro si sono parlati e non hanno saputo fare niente. I quattro paesi frugali stanno riuscendo a fare fronte non su uscire dall'Unione Europea, stanno riuscendo a fare fronte su limitare le misure che sono però già prese. Cioè, di nuovo, la realtà poi ti travolge, questa è la verità. Sono parzialmente d'accordo con te invece su il fatto che la macchina mediatica molto spinta di questi
personaggi,
cioè, sì, ok, grazie per averlo detto. Quello sicuramente influenza e impatta. Ti dico che qui entriamo tutto in un altro capitolo. Nel caso di specie in Italia, io vedo un enorme problema della controparte. Mi spiace dirlo, ma
dell'opposizione, sì, che certo. Non è opposizione, il PD, non è opposizione. Che quello sì. È il grosso blocco. Ce l'abbiamo riferito. Noi possiamo fare quello sì. Che possiamo fare, noi in Volt possiamo fare. La nostra parte
cresceremo e prenderemo il 40%, noi, ma
noi
per ora
discuteremo, avremo Federica presidente del consiglio un giorno sicuramente, eccetera eccetera eccetera, ci riusciremo. In ogni caso ora dobbiamo fare riferimento a, al Partito Democratico come grosso blocco d'opposizione. Che però non...
Ora ti faccio un esempio, no? Tu adesso hai detto Federica presidente del Consiglio. Ora io glielo auguro. Il punto, no, però, qual è, al di là?
Assolutamente no, sì.
Glielo auguriamo. Ah, ok. Sì.
No,
glielo auguriamo.
Sì,
ma siamo, no, mi sa che sarà un po' di lag. Siamo un partito grosso così all'incirca. Che si è dato sin da subito, perché le elezioni sono state a un anno dalla fondazione, due copresidenti, un maschio e una femmina, che ha puntato tantissimo sulla rappresentanza. Sì, esatto. Che ha puntato tanti, che tra l'altro non è nato neanche in Italia, è il primo presidente nella storia dell'Italia a non essere nato in Italia. Questa è una cosa storica che noi abbiamo fatto, ragazzi, e l'abbiamo fatta perché io, a mio avviso, Volta ha saputo interpretare le persone come me e come te, che in questa politica di odio, di divisione, non ci sono proprio cresciute. Noi siamo cresciuti pensando, farò l'Erasmus, pensando, mi guarderò Netflix, non lo so, ho visto poco tempo fa, io sono fan di Scam, che forse tu, che sei più giovane di me, conosci, che è ha lo stesso format in tutta Europa, è una specie di Volt dei telefilm, è una cosa meravigliosa. Sì. Io in questo vedo una diversità. Prima, appunto, dicevi, parlavamo di Federica, tu mi sai nominare una leader, una della sinistra italiana? Cioè, c'è stata c'è Elish Line, anche a lei auguro il meglio, ma è stata...
La salutiamo, che è probabile che vedrà questo video.
Fantastica, ciao, ti adoriamo! Però, appunto, è un fenomeno dell'Emilia-Romagna. Vediamo che cosa accade, ci auguriamo che cresca, ma per il resto la Liliana Segre l'hanno praticamente fatta fuori. Le donne nel PD, guarda, non pervenute. C'ha più leader femmine alla destra. Questa sinistra italiana ha un problema. Cioè, sinistra, poi partiti progressisti, come li vuoi chiamare, loro hanno un problema. E io credo che questa cosa del genere, cioè della rappresentanza di genere, sia solo un sintomo di un problema molto più grosso che c'è nei partiti progressisti italiani, e non sono veramente progressisti, e quindi lasciano spazio a la Meloni, anche... almeno la donna.
Vabbè, c'è anche Bonino, che non è leader più spirituale che altro, perché il partito pure il suo è...
Guarda, la amiamo, ti dico, io la adoro, però ha un'esperienza molto molto lunga, forse anche il momento di
ci sono state alcune, guarda, però fuochi di paglia. Anna Maria Leonardi, lei che era pure, però sì, effettivamente i leader al femminile sono pochi. C'è quella della Teresa Bellanova di Italia Viva, c'è qualcuno però
se rimasto... tu guardi ma sì, questo è solo un esempio, no? Nel senso, non è che quello è il problema del Partito Democratico o comunque dei partiti progressisti in Italia, però a mio avviso è proprio un sintomo, perché tu il tuo elettorato non lo stai intercettando, ti stai lasciando dietro.
Anche perché non prendono le posizioni né quando c'è bisogno di prendere, sullo Ius Soli, troppo morbidi, sull'Unione Civile, troppo morbidi. E quindi non ci credono neanche loro spesso, anche perché fanno fatica a mettersi d'accordo all'interno del partito stesso, e all'interno del partito stesso non riescono spesso a mettersi d'accordo, troppe correnti, troppe divisioni, che un po' assomiglia al partito americano, il Partito Democratico nostro, perché è talmente grosso, talmente pieno di correnti, che spesso non riescono a trovare una quadra su tante cose, che è quello che rende quel partito molto fragile. E l'abbiamo visto spesso dividersi, perché però poi ha lo zoccolo duro e sopravvive, però è un partito molto molto fragile. Io ci sono stato dentro e me ne sono
andato.
Me ne sono andato, sì, ho imparato tanto nel suo partito, è stata un'esperienza bella, ma ho visto che veramente ha troppe divisioni, troppo fragile, posizioni poco, non le prende quasi mai su niente, e quindi io ho lasciato, ho bisogno di idee chiare, volevo un'esperienza di respiro più europeista, che è quella a cui assolutamente io credo di più. Ed è
se avessi un podcast, ti inviterei per parlare di questo, ma non ce l'ho. Però se mai lo farò...
Se mai un giorno avrai un podcast, parleremo del Partito Democratico, magari.
Cavoli!
È stata un'esperienza, veramente un'esperienza bella, dai.
Faccio una piccolissima nota su una cosa che hai detto. A mio veramente modestissimo avviso, il Partito Democratico, che prendiamo come esempio di insomma, tutta la sinistra slash l'area progressista italiana, ha tante cose buone, eccellenze, idee. Noi per esempio qui in Toscana abbiamo avuto tanto a che fare con la Costanza Hermanin di Più Europa. Io ho avuto il piacere di avere con me Giulia Pastorella, insomma
salutiamo, sì, pure esatto. Giulia.
Ciao Giulia! Ci sono veramente tante tante eccellenze.
Marco Cappato, anche salutiamo.
Anche Cappato, no, sì, ma nel senso ci sono tante cose meravigliose. Tu dicevi troppe correnti, io su questo non sono d'accordo. Nel senso che secondo me avere le correnti
Una lama
può
doppio
essere...
taglio, non penso sia una cosa cattiva, però se una lama doppio
può
taglio.
Essere... Sì, sì, no, ma secondo me può essere una cosa sana, perché tu porti tanti punti di vista. Quello che manca, indubbiamente, è una sintesi. Nel senso che benissimo, abbiamo sentito la voce A, la voce B, la voce C, ma poi bisogna che queste voci confluiscano in qualcosa che sia una proposta. E la soluzione che ha trovato l'area progressista italiana, anziché fare la sintesi, è stata quella di spacchettarsi, per cui Italia Viva e più Europa e Azione, è tutto bellissimo, però è tutto spacchettato. Uno potrebbe dire anche Volta ha fatto questo.
E anche il nostro sistema, comunque, che ci il sistema italiano ci impone di spacchettarci per avere un pochino più di rilevanza a livello partitico. Perché se hai il 3%, tu puoi veramente decidere, come vediamo, Italia Viva sta tenendo da. Dai cojones. Tutto il governo con un partitino del 3%, 4%, 5%, 6%. Cioè, il nostro sistema elettorale in realtà agevola molto questo tipo di cose, facilita le divisioni, invece che, al contrario, come il sistema elettorale americano, che io odio, diciamoci le cose in chiaro, non mi piace, invece facilita le grosse coalizioni perché deve prendere i seggi in ogni stato, vabbè, c'è un
grandi
sistema tutto particolare,
grande,
che non mi piace, certo. Veramente troppo... fa scomparire tantissime correnti, le correnti non esistono, o A o B, punto. Che A,
però
B.
Guarda, nel senso sì, ma io ritengo che questo sia invece proprio un problema identitario della sinistra che si deve risolvere, perché tu non vedi la destra spacchettarsi in tutta questa roba. Fratelli d'Italia e Lega sono due partiti diversi, ma...
E sono molto simili.
Sono molto simili, si spalleggiano, cioè vogliamo dire che Casa Pound è uno spezzettamento alla destra, Casa Pound è un obbrobrio che ci troviamo e fine, però non
Casa
ha la stessa
Pound
rilevanza di un'Azione,
poco,
di un Più Europa.
Poco più a destra di Fratelli d'Italia.
Sì, questo concordo.
Fratelli d'Italia già è per me estremismo, come per me è già estremismo, mia visione, l'EU già è abbastanza tanto a sinistra, si parla quasi di socialismo lì.
Certo.
Per me è un estremismo di sinistra, Fratelli d'Italia è un estremismo di destra.
Sì, sì.
Però poi se vai ancora più a sinistra, nella sinistra trovi 40 partitini, trovi Potere al Popolo, trovi il Partito Comunista, la rifondazione del Partito Comunista, tutti questi partitini dall'1%.
Anche quello, ragazzi, cioè noi vi vogliamo bene, però il Partito Comunista anche no, cioè è una cosa brutta, dai, ha fatto un po' di danni, vi prego, cioè è un po' imbarazzante.
Proprio lontano dalle idee marxiane, marxiste, eccetera, guarda, è proprio molto lontano, io sono... Che tra l'altro Volta a questa cosa di essere un po' ibrido, perché prende delle idee, secondo me, soprattutto a livello di diritti civili, progressiste, di sinistra, notoriamente, quindi della sinistra, ovviamente quando parliamo di sinistra in Italia, spesso poi nelle varie parti d'Europa, che è un'altra grossa difficoltà di Volt, che è un po' il tallone d'Achille, quando parli di sinistra in Italia, non stai parlando della stessa sinistra in Francia. Okay. Cioè hanno battaglie diverse, tipo qua in Irlanda c'è tanta battaglia sull'housing, sugli homeless, poi in Italia la battaglia è invece di respiro totalmente diverso, in Francia e in Germania anche. E questo è il grosso tallone d'Achille di Volt. Comunque, quando parliamo di sinistra, per dire sulle unioni civili, su magari la legalizzazione della marijuana, cioè prendiamo l'idea dal progressismo, dalla sinistra. Per quanto riguarda l'economia, c'è un po' di centrodestra, no? Un po' di
liberale.
Sì, un po' di liberale, sì, centrismo. E quindi, okay, guarda, mi calza a pennello. Io cercavo sempre questo partitino perché ho questa idea, no? Più libero il mercato, più libere le persone, più libere le persone, maggiori diritti.
Quindi sei caduto
E l'ho caduto.
perfettamente.
Però la domanda è: come mai questi partiti come il nostro fanno una fatica bestia a crescere in Italia così? Cosa possiamo fare noi? Secondo te dov'è che ecco, cerchiamo di trovare spunti per migliorare la nostra audience, se c'hai.
Allora, guarda, tu hai detto un sacco di cose interessanti. Io cerco di ripercorrere rapidissimamente. Tu dicevi prima la difficoltà a definirsi di destra o di sinistra per la natura paneuropea del partito è un po' un tallone d'Achille. Secondo me è un po' un tallone d'Achille nella conversazione estremamente rapida. Quando noi facciamo, qui in Toscana stiamo facendo la raccolta firme perché siamo candidati alle regionali.
Svolta, no?
Yes, grande, ci segui,
Siamo tutti,
fantastico.
siamo tutti.
Grandissimo! Amici toscani, votate svolta. Vabbè. Quando fai la raccolta firme ti chiedono: sì, vabbè, ma che siete? Se tu dici non sono di destra né di sinistra, allarme 5 stelle, la gente o se ne va o ti prende per un 5 stelle. E su questo sono d'accordo con Tony D'Achille. Da un altro lato, io penso che Volt stia realmente costruendo per un cambiamento culturale di cui noi siamo la prima espressione reale e concreta, ma che è già in atto. Cioè, la politica nazionale non è che non ha più importanza, ha importanza perfino la politica cittadina, figuriamoci,
Sì,
ma il
sicuramente.
futuro sono i partiti transnazionali, cioè, punto. Quindi ci sarà, a mio avviso, una nuova definizione di che cosa significa destra e sinistra. Forse non li chiameremo più destra e sinistra, li chiameremo progressisti e conservatori, non lo so come li chiameremo. Su quello che dicevi dell'anima più socialista e dell'anima più liberale di Volt, di nuovo, a mio avviso, ma forse io sono troppo ottimista, in realtà io anche questa la trovo una cosa positiva. Nel senso che appunto esistono delle correnti dentro al partito. E
Sì, l'ho notato.
io sì, però ti dico la verità, noi siamo più ricchi in questo modo, non più
Sì,
poveri. A
questo è
meno che la
assolutamente.
corrente non diventa io voglio fare il golpe, prendere boh, la
Ho
presidenza, che ne
trovato
so.
degli elementi anche così che però sono
È vero, è
timidi,
vero.
sono piccoli in un
Però
angolino, però ci sono.
sono stati anche messi in un angolino. Cioè io ho in mente degli esempi italiani di qualcuno che voleva fare un po' così e la massa, a mio avviso, molto sana, li ha emarginati.
Esatto,
Vogliamo dire che
non.
sarà sempre vero? Ora siamo, oggi c'è stata l'Assemblea Generale Italiana, quindi ho saputo che siamo più o meno 700 tesserati
Dove? A dove?
in Italia.
700, 700, 700, basta.
Basta, dai, tesserati, cioè, aggiungici volontari, siamo una
Ah,
valanga.
ok, no, perché mi ricordavo che i volontari erano di più,
No,
molto di
i
più.
volontari sono molti di più, però
Penso della
tesserati,
migliaia,
quelli che...
no?
Sì,
Ok, no, mi ricordavo bene,
certo.
ok.
No, 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 tu considera per dirti, nel mio team siamo 40 persone, tesserati sono la metà, quindi se fai la
Sì,
proporzione.
come nel gruppo nostro, siamo testati in 5, 6.
Ecco, esatto. Ma la gente ha difficoltà a prendere la tessera, giustamente, insomma, la spesa
In
per la
realtà
politica è...
penso che c'è anche il nostro approccio nell'atteseramento, perché il Partito Democratico era molto più semplice, costava 2 euro, era un altro tipo anche perché si parla di milioni di iscritti, 2 euro. Su base milionaria parliamo di altre cifre, non parliamo dei 700 iscritti
Sì, in
nostri.
più mettici con i mezzi, i media che ha a disposizione il Partito Democratico.
Ah
Noi
sì,
dobbiamo lottare per
stiamo parlando di altre cose,
andare.
stiamo parlando di altre
Sì, prima
cose.
guarda, citavamo i due co-presidenti. Allora, Federica è andata su Rete4 una sera, la sera dopo c'è andato Andy. Andy è stato pubblicato sull'inchiesta ben 2 volte. Federica è stata pubblicata su FaceMag. Ma sono cose puntiformi. Noi non abbiamo la potenza di fuoco del Partito Democratico, ma non importa, guarda, va bene. Cioè, ce l'avremo,
Ce l'avremo.
sì, appunto. E il fatto di avere contenti e correnti, a mio avviso, ci rende veramente più ricchi. A volte all'inizio, soprattutto, io sentivo questo: bisogna fare più politica, meno organizzazione. Invece, secondo me, la grande forza di Volt è l'organizzazione, perché se tu crei una base nella quale il dissenso non è ignorato, è gestito e si riesce a fare un passo avanti, forse un po' più lentamente, ma veramente uniti, bingo, cioè non ci sarà niente che che ci potrà fermare. Se si continua così, poi non lo so, magari domani
può
arriva
succedere tutto, sì, può succedere che ci spacchettiamo pure noi, magari scopriamo di essere di sinistra, esatto, e ci spacchettiamo. Dobbiamo esatto, avere un esatto, cuore, un cuore comunista. No, no.
Non credo, ma...
No, secondo me, come hai detto tu, il futuro, il partito transnazionale, anche perché secondo me il futuro sarà l'Europa... unita, un giorno arriverà, io la sento, io la spero, io me la sogno la notte, ma sì, un giorno io penso che l'Europa farà il grande, grandissimo passo, spero che lo farà con noi, nella nostra generazione, che noi lo vivremo, che noi lo vivremo di persona, o che magari saremo noi proprio gli artefici di questa cosa, che sarebbe ancora meglio, che farà quel grosso passo di dire, ok, è il momento di unirci perché le grosse questioni del mondo, climate change, le guerre nucleari, le questioni sull'energia, le questioni sull'esplorazione spaziale, che se ne parla pochissimo, ma secondo me è un tema che io metterei tra i primi, perché guarda, ti dico solo questa cosa, poi cerchiamo di...
Ah, vai, che mi interessa tantissimo.
Per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, secondo me è un tema centrale. Io hai mai sentito un politico italiano che parla di esplorazione spaziale? Io non l'ho mai sentito, ma secondo me, se io guardo lontano, parlando sempre di progetti a lungo termine, questo pianeta non è per sempre. Sei d'accordo con me?
Sì, ma 100%.
Lo so, è un discorso che può andare quasi sulla fantascienza, ma se guardiamo
fra 50 anni... No, ma che fantascienza, ma figurati.
Prima o poi parte della nostra popolazione dovrà emigrare. Come siamo emigrati dall'Italia agli Stati Uniti, alle varie terre del nostro pianeta? Le risorse sono limitate su questa terra, non avrai quel tu sei preso al frutti di bosco che era?
Era prosecco e non lo so, con pelmo rosa.
Cioè, con pelmo rosa prima o poi finisce sul pianeta Terra, le risorse ci sono là fuori, ci sono su altri corpi celesti. Si guarda a Marte, gli americani non sono stupidi che si guardano a Marte. Perché l'Europa deve... Vabbè, abbiamo l'ESA che comunque fa i propri progetti e le cose, però quasi in sordina, nascosta, quasi a recimolare i soldi.
Ma guarda, tu hai ragionissima e secondo me si tratta proprio il punto di visione. Parlavi giustamente, secondo me, di parlare di temi che veramente riguardano il futuro. Allora, per esempio, da poco è finita, torno su Volt, mi dispiace, ma sarò rapida, ed è solo perché è un esempio.
No, ci sta.
Da poco abbiamo finito la creazione della visione di Volt, ok? Che poi sarà la base per le policy, o che in parte è generata dalle policy, insomma, è un bel processo. Comunque, questo documento vivo che cambierà nel corso del tempo perché si adatterà a quello che arriverà. E c'è un capitolo che io quando l'ho visto mi è esploso il cervello, sull'intelligenza artificiale. Uh-huh. Mi è esploso il cervello perché io in parte lavoro anche con l'intelligenza artificiale, me ne sono occupata in ambito sanitario negli ultimi 2 anni più o meno, e questa cosa non è regolamentata, si va per tentativi, e l'unica nazione che adesso comincia ad avere in ambito di intelligenza sanitaria nel mondo farma una regolamentazione naturalmente è la Germania, ma anche loro è embrionale. Il progresso tecnologico è velocissimo e la politica e le policy non gli stanno dietro, quindi questo prima o poi sarà un problema, perché l'intelligenza artificiale è qualcosa che è già dentro il nostro mondo, e l'avanzamento tecnologico è rapidissimo. Se non guardiamo a come regolamentare, come rendere più giusto, possiamo generare dei danni. Sai che io non so se tu conosci per niente questo tema, però per esempio l'intelligenza artificiale non è priva di bias. Sono errori cognitivi.
Ci sono anche vengono impostati in una certa maniera.
Viene impostato in una certa maniera, e quindi la regolamentazione si deve prendere cura che l'intelligenza artificiale che guiderà, per esempio, un domani la mia terapia per patologia X, eviti il più possibile di avere un bias dovuto a il mio genere, la mia nazionalità,
sì,
che
esatto,
fisiologicamente c'è.
Ma pensa anche agli esempio stupido, gli ads di Facebook. Se metti che il programmatore che progetta gli ads di Facebook decide di premiare cittadini ispanici e di non premiare cittadini inglesi, cioè, quello è un bias cognitivo dell'intelligenza artificiale. Che avrà degli impatti sociali, impatti, cioè,
esatto.
Sono tutte questioni che nella politica italiana, comunque in generale nella politica attuale, ma in tanti altri paesi vengono toccati veramente, veramente poco. Ed è un peccato perché il mondo cambia, ma i policy maker non cambiano. Chiudiamola allora con questa bella frase. Cambieranno, speriamo che saremo noi. Dai.
Sicuramente.
Ok, è stato un piacerissimo, Francesca.
Allora, anche per me, davvero.
È stata una bellissima puntata. Un salutone, facciamo il salutone da Dublino
e da Firenze.
E da Firenze.
Grazie mille dell'invito, davvero. A presto.